Grazie, intanto grazie davvero dell'opportunità che avete dato alla Procura di Palermo, da me rappresentata. Avrebbe voluto essere qui tra noi il procuratore Mestineo, ma per impegni di lavoro non poteva venire. Non è facilissimo, credo, sintetizzare il dibattito che c'è stato oggi. Credo che l'intervento finale debba servire a questo. Se io dovessi confondere la sintesi con il distillato, direi che tutti gli interventi di oggi hanno detto che il codice antimafia non è un codice antimafia. Ma poiché probabilmente mi incombe un onere di essere più esplicito, voglio per estrema sintesi riprendere ciò che in alcuni degli interventi precedenti è stato detto e poi ripetuto in altri. Non mi voglio però, non voglio perdere l'occasione per ricordare quello che ha detto innanzitutto nel suo intervento il Presidente Rognoni. Anche io mi sono commosso nel sentire l'intervento del Presidente Rognoni, per varie ragioni. Una di queste ragioni è che io c'ero, ero già magistrato della Procura quando si concepivano le leggi antimafia di Pio La Torre. E quindi risentire quella forza. Quella forza che ha imposto le scelte della legge Rognoni La Torri, che è un'elaborazione, ha ragione l'avvocato La Spina, è un'elaborazione lunga, non è un'elaborazione emozionale. L'approvazione lo è stato, ma questo per la cattiva abitudine della politica italiana, no? Ma l'elaborazione della Rognoni La Torri è un'elaborazione che parte dalle intuizioni di Rocco Chinnici, dalle intuizioni di Cesare Terranova, dalle intenzioni contenute in quelle relazioni di minoranza della prima e della seconda commissione antimafia, della commissione parlamentare antimafia. Quindi io già, come dire, sentivo, ero abituato, avevo una sensibilità particolare, forse perché magistrato a Palermo, che aveva avuto dei grandi maestri, che aveva fatto l'uditore con i più grandi magistrati di Palermo. Avevo questa sensibilità a capire immediatamente, essendomi già nel 1984 imbattuto nel primo processo antimafia. Io entro in magistratura nel 79. Entro in magistratura e il primo atto ufficiale che faccio è la veglia funebre del procuratore Costa e poi tutti gli altri a seguire. Faccio una digressione breve. Spesso quando sentirete parlare magistrati della Procura o comunque magistrati di Palermo che hanno un pelo di più di 19 anni di anzianità, dico 19 anni perché 19 anni fa era il 1992, sentirete o direttamente o implicitamente dalle loro parole che quel 92 è un crinale assoluto del lavoro, dell'esperienza professionale, dell'esperienza umana in quegli uffici, in positivo o in negativo. Ognuno di noi, io, misuro la mia vita prima del 92 e dopo il 92. E allora, per esempio, nel 92 abbiamo sviluppato una sensibilità particolare nell'analisi delle leggi antimafia. Perché sappiamo tutti noi. Scusate se voglio costringere l'auditorio a tollerare una sorta di aristocrazia della magistratura. Non è così, ma è davvero un sentimento comune che unisce tutti quelli che hanno vissuto fisicamente quei fatti, cioè hanno visto fisicamente quei morti. Io ero con Paolo Borsellino il 18 di luglio a parlare di processi il sabato, no? Ci siamo salutati all'1:30. E ci siamo salutati all'1:30. Quindi ecco, no? Capite perché viviamo sulla nostra pelle questo crinale assoluto? Bene, abbiamo capito che il processo di mafia che riguarda i processi di mafia che riguardano le stragi del 92 e i processi di mafia che vengono dopo il 92 devono essere completi in modo irrinunciabile e che da quei processi parte il problema fondamentale del rapporto mafia-politica. Vorrei fare un chiarimento, se possibile. Sono un magistrato della Procura di Palermo, mi accingo a parlare male di una non ancora legge dello Stato, no? Di un disegno di legge. Ecco, da quel 92 noi non abbiamo solo maturato una grande sensibilità a valutare le leggi antimafia o l'impatto che nella mafia potessero avere le leggi, ma abbiamo anche rivendicato con forza il diritto e il dovere, nella qualità di tecnici, di intervenire in positivo o in negativo ogni qualvolta ci fosse una legge non ancora divenuta legge dello Stato che potesse in qualche maniera minacciare lo Stato della lotta alla mafia. Quindi io rivendico ancora con forza oggi il diritto e il dovere di intervenire su questa legge. Poi naturalmente le polemiche ci saranno, ci potranno essere, abbiamo ormai le spalle larghe per tollerarle. Il codice antimafia, o quello che viene spacciato per tale, non è un codice antimafia. Non è un codice antimafia perché contiene soltanto, è stato già detto bene da Francesco Venditto, 10 articoli che riguardano il processo alla mafia e il fenomeno mafia. La descrizione dell'articolo 1, alcune questioni accessorie negli altri articoli, e poi il tutto ha un sapore, come dire, di strano e finto entusiasmo. L'articolo 9 introduce il capo quarto che si intitola le indagini per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso. Cioè, io devo ritenere, io cittadino comune, che leggo il codice antimafia, no? Quindi la summa delle normative antimafia, se io leggo che queste sono le indagini per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, articolo 9, articolo 10, e basta, e sono le intercettazioni preventive che non valgono come prova, e le ispezioni di polizia della vecchia legge del 65 che prevedeva la possibilità di fare le perquisizioni per blocchi di edifici. Questo è. Senza nessuna norma di coordinamento che consenta di capire che cosa succederà, no? Sulle intercettazioni che io possono fare nei processi per 416 bis, perché questo non è più il 416 bis, questo è l'articolo 1 della legge, eccetera, eccetera. Senza dire che cosa succederà del tipo di indagini speciali che io oggi posso fare in tema di criminalità organizzata, non solo con le intercettazioni e le perquisizioni, ma anche con altri strumenti. Ecco, allora, che nella parte che riguarda il diritto penale e la procedura penale, questo non è un codice antimafia, perché non ci sono le norme. I nostri codici penale e procedura penale contengono norme che riguardano appunto le intercettazioni, il maggior rigore nelle misure cautelari. Io devo mettere in galera l'imputato o l'indagato di mafia se non dimostro che ci sono particolari, eccetera, eccetera. Gli altri invece devo graduare le misure cautelari. Il processo di mafia può durare di più, ha dei termini di scadenza delle indagini preliminari più lunghe. Il processo di mafia è più segreto, perché quando l'avvocato mi fa la richiesta per sapere se il suo cliente è iscritto, io, se è iscritto per mafia, posso non rispondere. Cioè, è una materia complessa, articolata, difficile. Quindi l'impegno a chiamare un testo codice antimafia, secondo me, meritava maggiore attenzione. Probabilmente si può intendere come una sorta di codice delle misure di prevenzione, che comunque sarebbe un'iniziativa lodevole, perché le misure di prevenzione nel genus legge antimafia sono una materia estremamente articolata, perché ha subito dalla Rognoni-Lotorri in poi, anzi, poi la Rognoni, ha subito delle modifiche, degli innesti, delle cancellazioni, degli aggiustamenti particolarmente difficoltosi da coordinare. Quindi l'opera di fare un testo ordinato misure di prevenzione è un'opera meritoria. Però il risultato non può essere quello dell'arretramento. Credo che questo sia il senso di molti, se non quasi tutti, gli interventi che sono stati fatti qua oggi. Questo arretramento è stato denunciato in capitoli fondamentali della normativa sulle misure di prevenzione. Prima tra tutte la durata. Ancora una volta la sensazione di chi opera in quelle terre rispetto a chi scrive le leggi è di una distanza siderale. È come se chi scrive le leggi non si fosse informato della durata dei procedimenti per misure di prevenzione quando si tratta di una misura di prevenzione personale e patrimoniale, dove il sequestro riguarda e la confisca riguarda grandi patrimoni. Perché già il solo accertamento dei beni che compongono questi patrimoni, quindi no, beni imprenditoriali, società nascoste da altre società, immobili intestati a prestanomi, individuazione di questi prestanomi. Già questo prende interi mesi e siamo solo alla individuazione del presunto patrimonio da sequestrare. Quando poi si passa alla valutazione sulla confisca, dobbiamo dimostrare o che c'è una sperequazione, no? Tra il reddito dichiarato e i beni posseduti, ovvero che quei beni abbiano comunque una provenienza criminosa, siano il profitto dell'attività criminosa. Ci siamo? Per fare questo solitamente il Tribunale Misure di Prevenzione fa una perizia. Ma avete idea che vuol dire periziare e valutare il patrimonio, per esempio, faccio un nome, il patrimonio Ienna, il patrimonio Piazza, che tra centinaia di immobili, decine di aziende nascoste da altre aziende, da altre società, aveva per esempio anche un enorme patrimonio immobiliare in Toscana, grandi quantità di patrimoni in Lombardia. È una perizia di questo tipo che dimostri che la genesi di quel patrimonio è una genesi criminosa, ci vogliono 5 anni. Allora chi scrive queste leggi non lo sa come funzionano le cose.
O peggio lo sa.
Io devo dire che non lo sa, perché faccio il magistrato. Tu fai il politico e dici che forse lo sa. E quindi no, il termine è veramente giaculatorio e rischia di fare cadere molti dei processi che sono in corso, perché poi c'è il problema della norma transitoria che non c'è. Questo nessuno l'ha detto. Se oggi entra in vigore il codice, oggi i processi in corso devono durare 2 anni e mezzo e se durano da più tempo sono finiti. Torniamo al processo breve, torniamo alla logica della morte del processo. E allora questo non è un codice scritto male, e mi rivolgo all'avvocato La Spina, frettolosamente e forse con qualche distrazione. Forse è peggio, questo è un codice dannoso nella lotta alla mafia, anche per le misure di prevenzione. Ho sentito uno dei primi interventi su un argomento interessantissimo, la tutela dei creditori, no? Quando si parla delle procedure. La tutela dei creditori arriva probabilmente a ipotizzare la tutela delle banche, ancora una volta. Probabilmente non si sa quello che succede in Sicilia, in Calabria, in Campania. È come se si volesse affermare apoditticamente che le banche che danno i mutui anche ai mafiosi, ma pecunia non olet, hanno i mutui e quindi sono comunque garantiti. Michele Greco fece un mutuo di 250 milioni di cui non aveva bisogno e la banca glielo concesse senza garanzie per nascondere l'acquisto con soldi provenienti dal riciclaggio del fondo per Buncaud. Capito? Oggi forse si è riusciti a fare tornare indietro le pretese del banco, si è riuscito con una difficilissima mediazione, ma sono passati 30 anni circa, perché il sequestro, uno dei primi di Giovanni Falcone del fondo per Buncaud, è dell'82-83. E allora non possiamo dire che le banche sono sempre in buona fede, perché non è così, no? È falso. Quindi questa va cassata, questa parte. Le aziende, ho finito? No. Le aziende, no, è il tempo. Le aziende che arrivano in decozione, ha ragione dottore San Filippo, intanto bisogna dare atto agli amministratori giudiziari che lavorano qui con noi e da noi, davvero della loro, non solo della loro grande professionalità, ma della estrema difficoltà del loro lavoro. Quando un'azienda mafiosa viene sequestrata e anche confiscata in primo grado, non c'è solo il problema di gestirla, come se improvvisamente venisse tagliata e portata fuori dal territorio in cui è nata. Se un'azienda che produce calcestruzzo a Trapani viene sequestrata, con l'amministratore giudiziario deve continuare a produrre calcestruzzo a Trapani, dove è inquinato, dove vorrei dire è mafioso l'ambiente che riguarda la produzione del calcestruzzo. Quindi la mafia vive il fatto stesso del sequestro al di là, no? del proprietario e del esecutato, per così dire, no? Del proposto, ma anche gli altri, come un fatto di offesa personale all'associazione. Quindi sono i primi che si prodigano per fare venire meno il mercato, no? per non fare più trovare clienti acquirenti a quell'azienda di calcestruzzo. Quindi è in questo che lo Stato deve intervenire quando si parla di tutela delle aziende sequestrate. Si deve trovare una risposta efficace a questi problemi di permanente inquinamento mafioso del territorio, soprattutto su certi settori. Ho il caso di una testimone di giustizia recentissima che aveva affittato da un amministratore giudiziario una palestra in territorio di mafia. E lei gestiva questo locale come palestra, e però la moglie del mafioso condannato, pluricondannato all'ergastolo, abitava sopra e viveva la presenza di questa donna che in tutto pagava l'affitto come un'offesa personale. Le hanno reso la vita impossibile, le hanno imposto di pagare l'affitto non solo all'amministratore giudiziario ma anche a loro, quindi pagava l'affitto e il pizzo. L'hanno ridotta sul lastrico. Lei ha testimoniato con forza e coraggio al processo, li ha riconosciuti e li ha fatti condannare. Ora naturalmente ha dovuto lasciare tutto ed è sotto protezione. Cioè l'ambiente in cui si trovano i beni dei mafiosi è l'ambiente mafioso. C'è una trovata intelligente, e questo io mi sento di lanciarla come proposta. Che si crei un circuito virtuoso tra le aziende sequestrate e confiscate. Cioè che si faccia una sorta di albo degli amministratori che tra loro comunicano anche in tutte le parti d'Italia che cosa producono e di che cosa hanno bisogno. Perché se io gestisco una impresa immobiliare, anzi un'azienda edilizia, confiscata a Caltanissetta, so che posso comprare il calcestruzzo dall'altra azienda confiscata a Trapani, senza avere il dubbio del paradosso, cioè che rischio di comprare dal mafioso anch'io, ma avendo la certezza che invece metto in circolazione quella economia sana che è costituita dalla rete dei beni sequestrati. Un suggerimento. E credo che ci sarebbero tanti altri elementi, lo ha fatto benissimo Francesco Mendito, cioè ha analizzato con grande pazienza e grande attenzione alla legge e ha suggerito i rimedi, ha denunciato le criticità. Io questa volta non mi sento come nelle altre occasioni in cui ho in qualche modo analizzato e criticato un testo di legge. Io sono preoccupato a monte della ricaduta pubblicitaria che ha il fatto in sé di chiamare questo il codice antimafia. Cioè, io vorrei che prima si ponesse rimedio al rischio di far passare il messaggio che questo sarà l'unico testo normativo efficace per il contrasto alle mafie. Non è così. Non è così, è un testo di arretramento veramente pericoloso. È stato già detto, è stato già ricordato, per esempio per i rapporti internazionali. Non mi piace scendere alla polemica, tra l'altro non mia, no? Annientamento, contenimento, probabilmente abbiamo avuto contezza, come dicevo prima, della vera necessità della politica, anzi della legislazione antimafia come legislazione dell'annientamento dopo il 92. Prima di allora forse no. L'articolo 416 ter che parla dello scambio politico mafioso, ma in termine ridicolo perché parla solo dello scambio tra voti e denaro, è ridicolo, dicevo, non è stato mai applicato, o quasi mai, perché il politico che chiede voti alla mafia non offre denaro. Qualche volta l'ha anche offerto. Offre promesse di favori. Badate che qui è sottile ma importante. Capite la potenza del politico e l'importanza che la mafia annette al rapporto col politico quando, in cambio di un'attività effettiva, concreta, cioè utilizza il potere della intimidazione mafiosa per raccogliere voti e in cambio ha un'alea, una promessa, cioè ancora nulla. È anche una promessa indeterminata, perché quando io mi candido e chiedo voti, qua entro in un campo non mio, ma io non so ancora quello che vado a fare, no? Io non so ancora se sarò un assessore all'urbanistica, no? O se sarò un assessore alla pubblica istruzione. Io non posso fare promesse concrete. Potrò concretamente restituire il favore quando, se eletto, andrò a ricoprire una carica di un certo rilievo. La Cassazione mi chiede ovviamente di dimostrare invece la concretezza del favore. Ma dico, lasciamo stare. Bene, questa la dice lunga sul fatto che la mafia non gli interessano i soldi, gli interessano queste promesse che poi devono essere mantenute, pena quello che poi abbiamo visto a Palermo, no? Da noi la sfilza dei morti ammazzati perché non hanno mantenuto promesse è lunga, e anche di quelli che non sono stati ammazzati. È fondamentale, e questo codice avrebbe dovuto risolverlo, quindi lo snodo dei rapporti mafia-politica e lo snodo del 110 e 416 bis, che non sono necessariamente la stessa cosa. Il 110 e 416 bis, cioè il concorso esterno in associazione mafiosa, è un concetto più ampio. Il rapporto mafia-politica è un 110 speciale, in qualche modo. In ambito di applicazione di queste non norme, perché poi sono l'applicazione del concorso dell'istituto del concorso di reati al reato associativo, sono significative le pronunce della Corte di Cassazione, che più volte ha cambiato orientamento verso maggiore rigore con maggiore rigore, non lo so a seconda di che. Vi concludo il mio intervento confuso e accorato con una, secondo me, significativa denuncia. Vedete, il rapporto più inquietante della mafia non è il rapporto a due con la politica, è il rapporto a tre, quello che noi in alcuni processi abbiamo chiamato il tavolino, no? Le tre gambe del tavolino erano a tre gambe, non a quattro. Era costituito dalla mafia, dalla imprenditoria e dalla politica. Nel senso che tra queste tre istituzioni si è creato per un certo periodo storico, che noi riconduciamo all'epoca di Sino, al 92, eccetera, eccetera, uno scambio consapevole, un interscambio consapevole, denaro, favori, voti, che ha garantito una certa stabilità della imprenditoria nelle grandi opere dell'emergenza siciliana, soprattutto nell'ambito delle grandi opere dell'emergenza idrica nella provincia di Agrigento. Creando un bilancio parallelo alla regione, e la crisi idrica non è stata risolta, siamo al 2011, tanto per dire. Con una stabilità politica, con un certo assetto dell'epoca, siamo ancora alla Prima Repubblica, agli sgoccioli, è un assetto forte della mafia che si era da poco riaffermata, cioè quella corleonese che dopo la famosa guerra di mafia degli anni Ottanta, completata poi nell'86-87, si era affermata definitivamente. Bene, paradossalmente, anche per le pieghe che certa legislazione conteneva in quel periodo, oltre che per colpa della giurisprudenza altalenante, in questi processi noi avevamo le medesime fonti probatorie, i medesimi documenti, le medesime testimonianze, le medesime intercettazioni, le medesime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. I mafiosi sono stati condannati, gli imprenditori sono stati condannati, i politici no. Io questa ve la lascio così.
A ognuno la sua.
E ve la lascio così e vi dico che ho, ricordando ancora per finire l'intervento del presidente Rognoni, ho il piacere, tra uno degli ultimi processi che ho fatto quando ero sostituto, ora sono procuratore aggiunto, è stato quello finito con l'ergastolo a Nene Geraci, già capo mandamento di Martinico, proprio per l'omicidio mandante, comandante dell'omicidio di Pio La Torre. Esatto. Quindi si è applicato, questo grazie all'estensione, all'interpretazione, all'applicazione attenta del 416 bis di Pio La Torre, perché ci ha detto come funzionava, ci ha consentito di applicare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia come Buscetta, e quindi ha trovato, come dire, ordine sistematico in una norma che non esisteva prima. Abbiamo condannato all'ergastolo i mandanti dell'omicidio di Pio La Torre con la norma di Pio La Torre.